All'indomani del 50° anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini vi riproponiamo la registrazione della conversazione spettacolo che si è tenuta nel giugno scorso all'ex ospedale psichiatrico Pini nell'ambito della festa di Radio Popolare All You Need Is Pop. Sul palco Ascanio Celestini in appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Buon ascolto.
All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top.
Eccola laggiù, casa nostra, la vedi? La finestra lassù, dove ci batte il sole. Dove ci stanno quelle mutande stese? Lassù, all'ultimo piano. Oh, ma guarda che qua ci stiamo solo un altro po' di giorni, eh. Poi vedrai in che casa te porta tua madre. Vedrai quanto è bella. Proprio una casa di gente per bene, dei signori. Tutto un quartiere di un altro rango. Teli fili, eh? Sono buone pezze quelli. Sì, ma nella casa nuova dove andiamo mica trovi ragazzi come quelli, eh? Tutti ragazzi che studiano, che lavorano. Così devono essere amici tua, capito? Faccio sposarti.
Chi? Qua a bassetta là. Ma vedi che te.
Perché? Quella è una come si deve. Una di quelle ti devi sposare.
No.
Sì.
No.
Sì, ne.
Sì, col calo ma la sposo.
Ma state zitto che ancora te pisci sotto. È bella la nostra casa nuova, eh? Che ti diceva tua madre? Salutali.
Ciao.
Ciao.
Ciao, meschino.
Ciao.
Ettore, venghi dopo con noi, ci mannate, signore.
Sì, vieni subito. Mi raccomando, eh. Ettore. Chi è? Pappo, chi è?
Stato in galera. E acqua che passa, e acqua che passa. Meglio così. Così quando sorto si impara tutte le cattiverie della vita. E mette giudizio. Non ci è pensata sulla roba. E acqua che passa, e acqua che passa.
Buonasera, buonasera. Allora, il nostro solito rito, fatevi un applauso, grazie di essere qui. Allora, se siete qui sapete che con noi c'è Ascanio Celestini, e allora... e che questo incontro con voi si intitola, a partire da un lungo lavoro che Ascanio ha fatto, non solo su Pasolini come figura, o sui suoi scritti, o sulla sua cinematografia, ma sono appunti per una visita guidata in un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini, perché il concetto di museo, almeno inteso come lo ha indagato Ascanio, è centrale in questo lungo lavoro che ha portato a tanti esiti diversi, perché insomma il museo in questo caso è inteso in una maniera articolata. Anche ciò che in questo museo dovrebbe stare è oggetto del lavoro che Ascanio ha fatto, delle sue riflessioni, però abbiamo visto un estratto da un titolo celeberrimo che molti di voi avranno riconosciuto. C'è anche una riflessione sul Novecento, sulla nostra storia recente, sul nostro, sulla struttura della nostra società, a partire da tante cose. E poi magari ci arriveremo dalla casa, dalla famiglia, da che cosa siamo diventati, quali sono le nostre aspirazioni. Credo sia un discorso non solo attuale, ma talmente urgente che mi fa molto piacere che Ascanio quest'oggi rifletta un po' su tutto quello che lui ha ricercato anche per noi.
Beh, intanto buonasera. Insomma, e tu mi hai fatto già tante domande, anche senza farle, insomma, col punto interrogativo. Pierpaolo Pasolini è stato uno scrittore che si è messo davanti ad alcune domande e ha cercato di dare alcune risposte, perché questo succedeva nel secolo scorso. E una delle domande di Pierpaolo Pasolini era: io sono comunista? E lui si risponde: sì, certamente sì. Nonostante suo fratello sia stato ucciso da comunisti un giorno di febbraio del 1945 in montagna. Lui però dice: perché io sono comunista? Perché quando una persona si fa una domanda, in qualche maniera trova anche o cerca di trovare una risposta. E la risposta di Pierpaolo Pasolini era proprio quella. Cioè, io sono comunista perché i comunisti sono quelli che stanno dalla parte delle persone che si trovano in una condizione di subalternità. Io sono comunista perché c'è un pezzo di mondo che è più violento e un altro che cerca di mettere la violenza in disparte. Ecco, e questo è quello che scrive Pasolini in tanti suoi scritti. E poi soprattutto c'è un testo che lui scrive nel febbraio del 1975, cioè quando più o meno sarebbe stato ammazzato, insomma, e lui doveva andare all'incontro dei radicali nel novembre del 1975 a Firenze, e scrive un testo che non leggerà lui, perché nel frattempo è stato ammazzato, ovviamente, ma lo legge Vincenzo Cerami, che peraltro era il compagno di Graziella Chiarcossi, che era la cugina di Pierpaolo Pasolini. E in questo testo lui dice: ci sono persone più fragili che non sanno di avere non credono e non sanno di avere, cioè di poter rispettare rispetto alla società, di poter essere, come dire,
di affermare i loro diritti, di poter essere rispettati.
E poi ci sono degli intellettuali che invece devono ricordare a queste persone che non lo sanno che in realtà questi diritti ce l'avrebbero. Lui muore, appunto, viene ammazzato un po' prima di poter leggere questa cosa a Firenze, però noi possiamo leggerlo ancora oggi.
Una delle cose su cui tu hai riflettuto in tutto il lavoro che hai fatto per gli spettacoli su Pasolini, per gli altri esiti che ne sono usciti, è quello sulla casa, ma la casa porta con sé moltissime altre cose. Vuoi raccontarci un pochino come hai proceduto da questo punto di vista? Siamo sempre al museo, alla visita guidata al Museo Pasolini, perché...
E questo posto qui, nel quale appunto Ettore e sua madre vanno a vivere, è una strada che sta a Cinecittà, quindi in un piccolo quartiere all'interno di una città incasinata che è la città di Roma. Però perché Pasolini crede che queste case siano case belle? Lo pensa perché questo luogo sta fuori anche dalla periferia, cioè nel senso che la periferia non è solamente un posto che sta fuori dalla città, ma è spesso un posto che sta fuori dalla città come la pensiamo. E quindi Pasolini pensava che la città era non tanto un pezzo di città che continuava la città, ma che la ricominciava da fuori. Ecco, ed è quello che lui pensava del linguaggio, cioè la lingua non è un insieme di parole che continuano le parole che diciamo, ma una maniera per ricominciare a dire qualcosa fuori dalle parole che già conosciamo.
Sì, era molto interessante questa riflessione che non saprei sottoporre verifica dopo che sono passati dei decenni da quella riflessione, cioè che cosa veramente, ora che per esempio viviamo in città che non hanno soluzione di continuità con quello che c'è fuori, cioè non ci sono spazi fra quello che c'è, almeno qui a Milano è così, fra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Però è una riflessione che può tornarci utile per osservarle, le cose che piano piano si sviluppano fuori. Nel Museo Pasolini possono trovare posto diversi reperti. So che uno dei reperti, semplicemente perché ho visto i tuoi spettacoli, ma insomma so che uno dei reperti da cui eri partito era la sua prima poesia, giusto?
E Vincenzo Cerami diceva che noi possiamo raccontare la storia del Novecento rimettendo in fila gli scritti di Pierpaolo Pasolini, dalla prima poesia che ha scritto a 7 anni fino all'ultimo film, che è Salò, del 1975. Però noi questa prima poesia non ce l'abbiamo, ci abbiamo solamente dei ricordi di Pierpaolo Pasolini che ci dice che ha scelto delle parole tipo rugiada o roba del genere. Allora effettivamente noi abbiamo un po' perso quella che è la cronologia del nostro Novecento. E se un pochino rimettessimo in fila quello che ci è successo dal 1925, 26, 27, che ne so, insomma, fino ad oggi, probabilmente riusciremo a capire che cosa ci è successo, insomma, negli ultimi 100 anni, ma non per capire quello che è successo nell'ultimo secolo, ma soprattutto per capire quello che probabilmente potrebbe succederci nei prossimi, oddio, non dico 100 anni, ma almeno 50, insomma.
Il problema della memoria, insomma, della Radio Popolare lo affrontiamo spesso, della sua trasmissione, insomma, in maniera più letterale, se vuoi, legata alla cronaca, in maniera più approfondita quando possiamo fare riflessioni come quelle che facciamo questa sera. Ed è un problema dei nostri giorni, cioè abbiamo tonnellate di informazioni e pochissima memoria per stivarle, fondamentalmente. Quindi la metafora, che è un po' computeristica, però in realtà rende bene l'idea per cui un fatto, anche solo accaduto un mese fa, non è già più un fatto per moltissime persone, non è più un fatto da ricordare, si mescola con mille altri. Come la risolviamo questa cosa? Perché Pasolini invece, proprio a partire da certe memorie per poi proiettarle in avanti sul presente, aveva costruito certe sue riflessioni. Quindi, per esempio, su che cosa diventano le persone nel momento in cui smettono di essere quello che sono, ma diventano quello che hanno. Nel caso delle case, tu racconti bene un passaggio di una certa classe sociale al desiderio dello step successivo, cioè quello di avere una propria casa, di entrare a far parte di quella piccola borghesia che in realtà, no, avrebbe dovuto essere la nemica di quella classe un attimo prima.
Beh, cioè, in realtà è anche abbastanza semplice, nel senso che prendiamo una storia e cerchiamo di collocarla, cioè, nel tempo che questa storia ci ha avuto il suo margine, per cui io penso che non sia così difficile, insomma, capire perché è successo quello che è successo. Adesso, insomma, queste immagini sono le immagini di un film degli anni 60, e un posto nel quale, cioè, sono state costruite delle case degli anni 60, però noi abbiamo l'opportunità e la possibilità di ricollocare delle storie nel loro luogo. Semplicemente questo. Dobbiamo essere più stupidi di quanto sembriamo.
Invece, per quello che riguarda i reperti del museo, ce ne sono altri, no? Tu prima parlavi di Pasolini comunista, e quindi nel museo ci metteresti la sua tessera? Il fatto che poi ha dovuto restituirla.
Dico sempre: Pasolini era comunista e non è mai stato cacciato dal Partito Comunista. Perché? Perché quello che è stato cacciato dal Partito Comunista era il Pasolini del 1959, cioè, 49 anzi, addirittura. Cioè, Uno che non aveva scritto ancora Ragazzi di vita, Una vita violenta, che non aveva ancora fatto i suoi film importanti. Pasolini era comunista e si è dichiarato comunista fino alle ultime interviste che ha fatto in Svezia alla fine degli anni 60. Certo che era un comunista degli anni 60, cioè d'un periodo nel quale era chiaro chi erano le classi egemoni e le classi subalterne. Oggi si direbbe classi non egemoni, insomma. Però lui questa idea ce l'aveva chiaramente in testa, in quel testo che scrive per il convegno dei radicali, è chiarissimo, cioè c'è chi ha il potere e chi non ce l'ha, come direbbe Basaglia. nel 69 anche lui ha scritto un testo bellissimo, insomma. Ed è chiaro che dobbiamo schierarci dalla parte di quelli che il potere non ce l'hanno. Questo è essere comunisti.
Forse un applauso su questa cosa. Cioè, se fossi seduta lì lo farei. Pasolini ci interroga sempre, no? Cioè, perché appunto, dato che non persegue, non ha mai perseguito nella vita alcun interesse suo personale, ma il suo desiderio di o di fare o di dire, mi piacerebbe che ricordassimo al pubblico che quando nel primo periodo in cui hai iniziato a ricercare, io ricordo bene una serie di tue riflessioni fatte al cimitero di Casarsa.
La prima parte della domanda rispondo così. Sì, certamente. Cioè, per chi è veramente interessato alla biografia, che non è una cosa differente rispetto alla filmografia o quello che ha scritto Pasolini. Cioè, Pierpaolo Pasolini ha scritto la sua vita attraverso i suoi film, soprattutto, e attraverso i suoi libri, i suoi racconti, insomma, anche semplicemente attraverso le cose che scriveva sui giornali. Infatti non è per caso che continuiamo a leggere quello che ha scritto sul Corriere della Sera, insomma. Il cimitero invece di Casarsa della Delizia, che allora spesso si dice Pasolini il poeta friulano, non è vero, cioè lui è nato a Bologna, ecco, e ha vissuto anche a Bologna. Anzi, a Bologna c'è un pezzo importante proprio della sua vita e anche l'ultimo film che ha fatto, appunto, Salò. Ma è evidente che il cimitero nel quale è sepolto c'ha un pregio e un peso. E quindi io, quando mi chiedono ma che cosa devo fare per capire che cosa ha scritto Pierpaolo Pasolini, io, boh, insomma, essendo anziano, do delle dritte, insomma, poesie da leggere, libri, così, e poi questo piccolo luogo nel quale lui è stato sepolto, perché è vero che non scegliamo dove nascere, però lui ha scelto dove essere sepolto. E quando entriamo nel piccolo cimitero di Casarsa, sulla destra ci stanno i nomi dei partigiani che sono stati uccisi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1945, e tra loro c'è anche, appunto, il fratello di Pierpaolo. E poi, andando un pochino più a destra, ci sono i fonetti, e tra quelli c'è anche quello nel quale c'è il babbo, il papà di Pierpaolo Pasolini, che era un fascista, ma insomma neanche tanto cattivo. E sulla sinistra invece ci stanno tutte le tombe di quelli che sono morti nel febbraio del 1944, cioè quando Pierpaolo e la mamma Susanna andarono via dalle case che abitavano accanto alla stazione, perché lì c'erano i bombardamenti, e allora lui insieme alla mamma diventò un insegnante per i bambini di una piccola cittadina che si chiamava Versuta. E poi c'è ovviamente la tomba nella quale lui è stato sepolto, insieme a sua mamma, Susanna, e di rimpetto ci stanno le tombe delle sue zie e del suo zio, che è morto a Bologna. Insomma, perché tu mi hai fatto questa domanda? Perché quel cimitero è in realtà una specie di modo per raccontare e ricordare che cosa gli è successo a lui durante la vita.
I cimiteri, almeno di certi posti, sono una ricchezza infinita di rivelazioni, anche solo per capire, cioè se uno va in un borgo di pescatori trova quattro cognomi, capisce, cioè vai in un'isola, capisci chi comandava, da come erano fatte le tombe, insomma almeno fino a un certo periodo della nostra storia si capiscono tutta una serie di cose, forse più chiaramente che non fra i vivi, almeno io penso. Quindi quel cimitero è certamente un cimitero che ha delle tracce preziose per come è composto, per come ce l'hai raccontato. Sarebbe bello sapere quali sono gli interlocutori con cui hai parlato quando hai cominciato la ricerca per Museo Pasolini.
Ho cercato gli unici due che ancora erano vivi tra i bambini che avevano frequentato questa piccola scuola che Pierpaolo e la mamma avevano messo su a Versuta, appunto in questo posto nel quale si erano rifugiati per non essere bombardati durante la guerra. E lui, il Nini, mi dice: un giorno viene e ha scritto una poesia su di noi, cioè nel senso che lui aveva scritto una poesia nella quale raccontava quello che vedeva dei bambini che stavano in questa scuola. Allora, il fatto che i bambini di questa classe si sentissero chiamati direttamente con nome e cognome, insomma, e questa cosa li ha fatti, come dire, diventare protagonisti di questa piccola storia che era la storia del loro stare in classe in quel momento. Ovviamente oggi sappiamo che cioè, un insegnante deve cercare di portare i propri ragazzi ad un livello di protagonismo, insomma. Però cioè, qui stiamo parlando del 1942-43 e lui ha dato un nome e un cognome a questi bambini che stavano lì in quel posto, ecco. E io credo che è un po' il lavoro che dobbiamo fare ancora noi oggi, cioè dare un nome e un cognome alle cose e dare un nome e un cognome alle persone. Beh, considerando il fatto che prendiamo della gente la portiamo in Albania senza dargli neanche un nome o una nazionalità, insomma, sarebbe il caso che c'era vi ricordate quel bambino che abbiamo visto fotografato su una spiaggia morto? Si chiamava Aylan Kurdi. Il padre, una delle cose che diceva sempre, che dice, penso, immagino ancora adesso, è che non si ricordano il suo nome, che lo chiamano Alan e non Aylan. Ecco, noi dobbiamo ricordare il nome e il cognome delle persone, perché sennò cioè, siamo meno partecipi delle questioni del mondo, meno della sabbia che sta sotto il corpo di quel bambino.
Vengo al Quadraro. Il Quadraro è il quartiere che è più caro a Scanio, credo di poterlo dire senza ombra di... L'abbiamo detto un attimo fa quando ci siamo parlati, ma lo sapevo. È un quartiere particolare, insomma, una storia, una popolazione ancora piuttosto vivace, insomma, contraddizioni. ed era un quartiere importante anche per Pasolini, per tanti motivi concreti, cioè, ma anche della sua osservazione di Roma, che così è stata importante. Parliamo un po' del Quadraro, perché io mi ricordavo questa cosa: Togliatti ha fatto l'amnistia nazionale e noi l'abbiamo fatta de quartiere al Quadraro, cioè una cosa che avevo sentito in un tuo, in una delle versioni dello spettacolo. Però parliamo di questo quartiere, di quello che rappresenta.
La cosiddetta amnistia Togliatti è del giugno del 1946, come tutti sanno. Ma l'amnistia cosiddetta Togliatti è la seconda di tre amnistie importanti, comunque viene fatta soprattutto perché c'è questo voto per la Repubblica o contro la Repubblica, insomma. Il Quadraro è un quartiere che viene costruito un po' fuori dal centro della città e viene costruito lì proprio perché non è indispensabile che i poveri vivano da poveri, ma che possono vivere in un posto che somiglia alla città senza essere veramente la città completamente, insomma. Per cui lì ci vanno a vivere artigiani, scrittori, insomma un sacco di gente. E quando io incomincio a fare interviste con le persone che stanno lì, mi rendo conto che non c'è stato quasi nessuno che ha raccolto le storie di queste persone, e quindi incomincio in maniera bulimica a raccogliere storie di queste persone. E poi contemporaneamente mi rendo conto che non bisogna raccontare tutto, cioè bisogna raccontare fino a dove serve raccontare, cioè perché il racconto ha una sua finalità, è come cambiare una lampadina, cioè non è che poi continua a avvitare la lampadina, cioè, nel momento in cui funziona e basta. E quindi ho, per me è proprio una cosa mia, questo shock per cui penso, cioè, raccontare è anche non raccontare, c'è veramente un margine oltre il quale chi fa il mestiere che faccio io, beh, e anche tante altre persone ovviamente, è smettere. Per me è una cosa meravigliosa, cioè questo non lo racconto, questo non lo dico, ma non è una cosa che ho inventato io, è una cosa che hanno inventato loro, cioè questo non te lo racconto, questo non te lo dico, questo non è possibile raccontarlo. Poi ovviamente su questa impossibilità di raccontare la storia, vabbè, insomma, cioè, ci hanno scritto da Proust a Camus, però quando te lo vedi davanti c'è uno che ti dice questo non te lo dico, è straordinario.
Perché è così importante il corpo di Pasolini per tanti? Mi viene in mente che ci sono tante, tante cose anche molto belle che sono nate da questa importanza, no? Una specie di cadavere lunghissimo, altre cose, insomma, cioè, perché?
No, beh, il corpo di Pasolini è una cosa che ancora non conosciamo, nel senso che, cioè, quel corpo lì è stato devastato, ed è stato devastato in una maniera così consapevole che non è possibile pensare che sia solamente una questione politica. cioè quel corpo è stato veramente tritato, maltrattato. E io credo che non ce l'abbiamo ancora fatta oggi a capire per quale motivo, cioè, quel pezzo di carne è stato così tritato. Però quella notte lì hanno preso quella persona e l'hanno veramente distrutta. E non c'è un motivo politico o, come si direbbe oggi, insomma, identitario. Cioè, hanno preso quel pezzo di carne e l'hanno trattato come la sabbia sulla quale l'hanno lasciato durante quella notte lì ad Ostia.
Volevo tornare a una cosa che abbiamo detto all'inizio, cioè all'idea di museo, perché so che anche su quello ti sei confrontato con diverse persone, se non ricordo male, diversi interlocutori anche, insomma, che avevano un titolo per essere consultati, perché anche il concetto di museo fa parte della nostra cultura e memoria del Novecento e di quello che forse invece dovrebbe diventare?
Sì, quando ne ho parlato appunto con Graziella Chiarcossi, la cugina di Pierpaolo Pasolini, lei mi diceva: no, vabbè, ma perché museo? No? E io dicevo: no, perché è un posto nel quale mettiamo le cose, cioè come una biblioteca, no? Cioè, non c'hai i soldi per comprarti quel libro, e quindi lo vai a prendere in biblioteca perché è gratis. E quindi dicevo: tutte queste storie le mettiamo lì in maniera tale che poi possiamo recuperarle. Però l'idea del museo a Graziella effettivamente dava un po' fastidio, anche perché lei c'è cresciuta ovviamente con suo cugino. Però il museo non è solamente un luogo nel quale lasciamo delle cose, ma è anche un posto nel quale cerchiamo di confrontarci, cercando di capire, cioè, che cosa significano le cose che diciamo. E per esempio, appunto, Pierpaolo Pasolini, che cosa diceva quando diceva museo? Lui diceva, appunto, parlava di un posto nel quale le persone si confrontano, le persone vive, non le persone morte, cioè noi vivi, loro morti, e andiamo a vedere che cosa hanno scritto. E per cui, quando ho fatto questo lavoro, l'ho fatto un po' per mettere da parte delle parole che credo ci abbiamo bisogno di non dimenticare.
Mi veniva la curiosità di chiederti quali parole non dobbiamo dimenticare, o di sceglierne qualcuna di quelle che non dobbiamo dimenticare.
Paese. E c'è un altro che ha campato poco, che si chiamava proprio Cesare Pavese. È un paese, vuol dire non essere soli. E peraltro Pasolini, negli anni 50 non sembrava neanche il più comunista di tutti, cioè sembrava molto più intellettuali, Calvino, Pavese, e lui c'è arrivato dopo. E noi ci abbiamo ancora questa grande opportunità, cioè quella che appunto scriveva Cesare Pavese: un paese vuol dire non essere soli.
Quasi verrebbe da chiedere a voi cosa ne pensate, insomma, se pensate che ci sentiamo più soli oppure no, forse davvero sì, insomma, in questo momento, e forse dovremmo riprenderla quella parola. Dimmene un'altra di quelle che non dobbiamo buttare via.
No, credo che dobbiamo ricominciare a diventare cattivi, cioè capire come sia possibile prendere in mano la violenza e fare in maniera che non venga presa, che non venga gestita da quelli che la considerano un'opportunità.
E beh, su questo potremmo però volevo un po' soffermarmi sul linguaggio, insomma, adesso veramente non voglio cadere nella banalità del tentativo in non molti minuti di parlare di un linguaggio come quello di Pasolini, che insomma non è né sintetizzabile né affrontabile in maniera come dire momentanea, sporadica. Parliamo di oggi. Mi raccontavi che spesso ti capita di fare dei laboratori, di avere a che fare con persone più giovani che sono interessate, insomma, anche a comprendere certi meccanismi evidentemente della narrazione o comunque strumenti di lavoro, oppure che tipo di linguaggio trovi in chi non appartiene alla nostra generazione, o pensi che in qualche maniera aggiunga qualche cosa al presente? Cosa c'è di nuovo nel modo di esprimersi di chi vuole narrare, quindi presumo venga da te?
Allora, prima cosa, quando faccio i laboratori, le persone che seguono i laboratori per imparare a raccontare storie, per cui non hanno veramente nessuna, cioè non vogliono né cambiare il mondo né stravolgerlo. E poi quando ragioniamo insieme, cioè viene fuori che effettivamente ci abbiamo più voglia di raccontare quello che succede anziché cambiarlo, il mondo. Per me già è un passo avanti, insomma, nel senso, già se siamo capaci di capire quello che ci succede, già mi sembra una cosa interessante. Poi è chiaro che tutto intorno c'è un mondo che cambia ed è pieno di persone che lo sanno cambiare. Un lavoro eversivo è proprio quello di rallentare questo cambiamento.
Mi sono dimenticata uno degli oggetti che mi avevano colpito, che tu volevi mettere nel museo, ma non so se c'è ancora. Dimmelo tu. Una valigetta. Ci dici di più?
Ah, vabbè, la valigetta del Museo Pasolini è una valigia nella quale c'è una bomba che scoppia il 12 dicembre del 1969 a Milano. E non so per quale motivo, ma per qualche motivo i politici che stanno al governo oggi ogni tanto ritornano su quella storia lì, tra i quali appunto la Russa, insomma, fa ridere, ma è la seconda carica dello Stato. E lui a un certo punto qualche settimana fa ha detto fino al 1968-69 ci prendevamo a schiaffi con i rossi, ha detto.
Poi lo prendevamo a schiaffi, cioè.
Poi i rossi sono diventati violenti nel 69, che è una roba che, se uno ha studiato, come si dice a Roma, du spicci, cioè, dici, ma perché? Perché ha detto questa cosa? 69, 1969. nel 1969 viene scritto lo statuto dei lavoratori, la legge 300 del maggio del 1970. Nel 1969, il 25 aprile, scoppia la bomba che i fascisti mettono nel rione della Fiat. Nel 1969 c'è la bomba, insomma, che ammazza un tot di persone a Milano. Guido Krains, nel suo libro Il Paese Mancato, scrive che nel 69 il 95% delle violenze politiche sono violenze che hanno radici fasciste, il 1969. Eppure oggi noi abbiamo la seconda carica dello Stato che dice questa cosa qua, che fino al 69 ci siamo presi a schiaffi con i rossi e poi cambiavo tutto. Allora, noi ci abbiamo... Io non credo un... cioè, non è che dobbiamo ricordare per forza le cose, però è un'opportunità, è una possibilità.
E ci ritorniamo. Volevo dedicare quest'ultima frase che, come sempre, insomma, con tutte le frasi conclusive di Ascanio, insomma, mi induce un'opportuna pausa di riflessione, a Claudia Pinelli, che è qui con noi oggi. Facciamone una pausa. Ricordare, insomma, noi forse possiamo riuscire a ricordare, come facciamo a fare in modo che ricordino anche quelli che verranno dopo. In questo museo potranno venirci, il Museo Pasolini, dico, se ci fosse, potrebbero venirci tante persone anche dopo che noi non ci saremo più. Come si fa?
Io credo che, sai, parlavo ieri con un amico che vive in Croazia, lui mi diceva: ma perché, cioè, continuano gli italiani, e lui è italiano anche lui ovviamente, però perché gli italiani continuano a parlare dei morti delle foibe e non parlano mai degli italiani che hanno combattuto contro i nazifascisti nei Balcani? Cioè, sono 4.500 quelli morti nelle foibe. Effettivamente sono tanti, cioè, 4.500 persone, cioè, in vita da casa, insomma, effettivamente sono tante persone. Però 10.000 persone che hanno combattuto contro i nazifascisti nei Balcani sono anche un po' di più. Perché non parliamo mai di loro? Allora, io credo che dobbiamo fare questo lavoro, dobbiamo farlo. Questo lavoro, anche, come dire, in discesa proprio, cioè cercare di recuperare quali sono le cose che abbiamo dimenticato, perché sono molto di più di quelli che ricordiamo. Allora, prendiamoci questa responsabilità, cioè, ricordiamo una cosa, però ricordiamola bene, ricordiamola per i nostri figli, i nostri vicini di casa, ricordiamone una sola, però ricordiamola fino in fondo, ricordiamola e ricordiamola con i nomi e i cognomi, ricordiamola con le date. Perché sennò siamo assenti davanti alla storia.
Insomma, prendiamo anche noi appunti per un museo che può essere anche nostro, non soltanto per il Museo Pasolini, per cui, insomma, tanto ha lavorato e credo ancora lavorerà e rifletterà Ascanio Celestini. Noi siamo arrivati alla fine del nostro tempo, ma con Ascanio è facile, insomma, stare a ragionare, appunto, a fermare anche un po', no? il tempo della conversazione. Quindi io intanto vi ringrazio molto per essere stati con noi, per essere stati alla nostra festa. Ringrazio moltissimo Ascanio di essere venuto, perché è un periodo in cui è come una trottola, è dappertutto, è venuto da tanto che non venivi qui, perché eri stato tanto tempo fa. Ci fa piacere, torna presto, ci farebbe piacere che ritornassi presto alla nostra festa, e buon tutto, ciao.
Storia comune, condivisa dalla sua generazione, la mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito, tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare, chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà, i nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini, i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani. Guarda il muro e si guarda le mani.
but the cost sometimes is dear. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year. It takes some doing. Monkeries the blues, you hear, keeping on from year to year. Life is a school, unless you're a fool, but the learning brings you pain. No.